Ovviamente è triste lo spettacolo dei campi invasi da un'inondazione. Le siepi, sommerse fino a metà altezza, indicano ancora i confini ben conosciuti che separano una proprietà da quella del vicino. Gli alberi da frutta, piegati dai flutti, immergono nell'acqua fangosa la cima dei rami insudiciati. Correnti e gorghi erodono il suolo in cui crescevano copiosi raccolti. Anche sulla riva del lago temporaneo, le depressioni aperte dall'aratro sono trasformate in fossati e solo i colmi spuntano sull'acqua in lunghe file parallele. L'inondazione, che distrugge le speranze del contadino, è una grande disgrazia. Eppure, con le sue temibili acque, il ruscello porta un tesoro per gli anni a venire. Mentre distrugge il raccolto dell'anno in corso, deposita il limo fertilizzante che nutrirà i raccolti futuri. Il terreno della pianura, continuamente sollecitato dal lavoro del contadino, si esaurirebbe presto se le rocce della montagna, triturate e setacciate dalla corrente, non si stendessero a strati sulla campagna, rinnovando la sua fertilità. Come mostrano i sondaggi geologici, l'humus e l'intero sottosuolo sono composti da alluvioni trasportate a volta, di secolo in secolo, e depositate sugli assisi della roccia. Nessuna pianta avrebbe potuto germogliare nella valle se la montagna non si sfaldasse ininterrottamente e se il ruscello non usasse ogni anno questi resti per fornire un nuovo alimento alla vegetazione delle sue rive. Ma come fare per impedire alle acque straripanti di rovinare le coltivazioni e raccogliere nello stesso tempo i depositi alluvionali fertilizzanti? Come regolare le oscillazioni di livello in modo da trarne vantaggio senza subirne i danni? Sono ancora molto pochi gli agricoltori che hanno saputo risolvere questo problema, che hanno trovato il modo di tenere a bada il ruscello e di regolare a loro piacimento l'acqua e il fango. D'estate la corrente si riduce a un filo d'acqua e il contadino si lamenta. Nelle altre stagioni, in primavera o in autunno secondo i climi, il ruscello straripa e il contadino si lamenta ancora. D'altra parte si lamenterà sempre e con ragione finché non sarà capace di associarsi con il suo vicino per utilizzare di comune accordo le risorse offerte dall'acqua corrente. Attualmente queste ricchezze sono sfruttate nel massimo disordine e pressoché a caso, secondo i capricci dei proprietari rivieraschi. E il risultato di questi contrasti è troppo spesso il disastro per tutti. Uno prosciuga il suolo del suo podere drenandolo con canali sotterranei e con questi apporti ingrossa il volume del ruscello. Un altro invece lo impoverisce facendo prelievi a destra e a sinistra per irrigare i campi. Un altro ancora abbassa il livello medio dell'acqua pulendo il fondo e distruggendo le sporgenze delle rapide delle cascate, mentre altrove industriali alzano la superficie della corrente costruendo dighe. Sono progetti contraddittori, interessi in conflitto, che pretendono di regolare il cammino del ruscello. Che cosa succederebbe a un povero albero? A quali mostruose malattie sarebbe condannato se, quando è ancora in vita, fosse suddiviso fra diversi proprietari, se diversi padroni potessero esercitare il diritto di uso e di abuso, chi sulle radici, chi sul tronco, chi sui rami, sulle foglie, sui fiori? Il ruscello nel suo insieme può essere paragonato a un organismo vivente come quello di un albero. Anch'esso, a partire dalle sue numerose sorgenti fino alla foce, forma un tutto armonico, con le fonti, i meandri, le oscillazioni regolari delle acque. Ed è una pubblica calamità quando la serie naturale dei suoi fenomeni è disturbata dallo sfruttamento capriccioso dei rivieraschi ignoranti. Grazie alla scienza e al concorso degli sforzi, oggi divisi, il ruscello potrà fornire alla popolazione i vantaggi che essa si aspetta. Il ruscello è una ricchezza comune a tutti e il lavoro associato di tutti lo trasformerà in una vera e propria arteria di vita per le campagne. Questo brano che ho appena letto proviene da un libro di Élisée Reclus, un geografo anarchico francese, che appunto ha scritto questo libro, Storia di un ruscello, che insomma in una forma abbastanza originale che unisce scienza, scienze naturali, è una forma narrativa anche abbastanza piacevole alla lettura, ripercorre il percorso di un ruscello dalla sua sorgente montana fino a poi la sua immessa in un fiume, fino a poi percorrere il corso di questo fiume fino all'oceano. E insomma è un libro molto bello. Reclus ha scritto diversi testi con questo stesso stile, anche Storia di una montagna più o meno utilizza la stessa segue la stessa idea narrativa e scientifica. Come si sarà potuto un po' notare, c'è una sorta di ottimismo tecnologico, ottimismo scientifico, per cui si ritiene che la scienza possa risolvere da sola tutti i problemi dell'umanità, però insomma gli anni erano quelli che erano. Reclus infatti scrive tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. Il positivismo era abbastanza in voga in quell'epoca e non risparmiava neanche i compagni anarchici. Però insomma, secondo me questo libro è molto bello, ci sta a fare qualche lettura. Adesso magari reggo qualche altro brano dopo la chiacchiera che abbiamo fatto con Fabio Taffetani sullo stato dei fiumi in Italia, perché molte delle impressioni che ci dava appunto Fabio su un po' la naturalizzazione dei fiumi, sul tipo di gestione che bisognerebbe farne, sugli errori che ancora oggi facciamo nella gestione delle acque in generale, si ritrovano tutte anche in questo testo di Reclus, un po' anche a testimonianza scoraggiante del fatto che non cambia mai niente. Però Reclus dà anche un po' altri tagli, no? Alla sua descrizione dei corsi d'acqua, un po' descrivendo nel dettaglio tutta la diversità che ha l'acqua di prendere forma all'interno dei diversi territori. Può essere fiume, può essere ruscello, può essere torrente di montagna, può essere voragine, può essere un'acqua torrenziale che si accumula in un burrone, può essere insomma può assumere tante forme diverse, e ogni forma che può assumere ha diverse caratteristiche, porta diversi anche benefici all'uomo e alle specie che ci vivono. Però Reclus, ecco, si lancia anche in alcune considerazioni di tipo sociale e culturale, collegandole appunto alla realtà naturale dei fiumi, a questa visione della natura come di una fonte per riappropriarsi della libertà, sia individuale che collettiva. La gestione collettiva è vista da Reclus come l'unico modo per veramente emanciparsi dall'oppressione, da chi pretende di dettare come vanno usati i territori, come vanno amministrati e quali sono gli obiettivi da perseguire nell'intervento sulla natura. Reclus invece ritiene che soltanto il lavoro associato e l'associazione delle diverse forze di chi i territori li abita potrà veramente restituire libertà alle comunità umane e anche alle comunità non umane che vivono nella natura, perché si permetterebbe la creazione di vere e proprie alleanze. È incredibile che Reclus nell'Ottocento parli già di alleanze tra gli elementi naturali e quelli umani. Però ecco, soltanto con una gestione umana libera del proprio territorio si possano creare anche rapporti che non sono all'insegna del dominio e dell'oppressione da parte dell'uomo sulla natura. Un po' a leggere un passaggio in cui emerge questa visione di Reclus. Numa Pompilio, ci dice la leggenda romana, aveva come consigliera la ninfa Egeria. Si addentrava da solo nel profondo dei boschi, sotto l'ombra misteriosa delle querce. Si avvicinava con fiducia alla grotta sacra e ai suoi occhi l'acqua pura della cascata, con il vestito orlato di spuma e il velo fluttuante di vapori iridescenti, assumeva l'aspetto di una donna bellissima e sorridente d'amore. Le parlava da pari a pari, lui, povero mortale, e la ninfa rispondeva con voce cristallina, a cui il mormorio del fogliame e tutti i rumori della foresta si mescolavano in un coro lontano. Così il legislatore imparava la saggezza. Nessun vecchio dalla barba bianca avrebbe saputo pronunciare parole simili a quelle che scendevano dalle labbra della ninfa, immortale e sempre giovane. Che cosa ci dice questa leggenda, se non che solo la natura e non il tumulto delle folle ci può iniziare alla verità? Che per scrutare i misteri della scienza è bene ritirarsi nella solitudine e sviluppare l'intelletto con la riflessione? Numa Pompilio e Egeria sono solo nomi simbolici che riassumono tutto un periodo della storia del popolo romano e di ogni società al suo nascere. Alle ninfe, o per meglio dire alle sorgenti, alle foreste, alle montagne, gli uomini devono, all'origine di ogni civiltà, le leggi e i costumi. E anche se fosse vero che la natura discreta abbia consigliato i legislatori, trasformatisi presto in oppressori dell'umanità, quanto più non ha fatto a favore dei sofferenti della terra, per rendere loro il coraggio, consolarli nelle ore di amarezza, dar loro nuova forza nella grande battaglia della vita. Se gli oppressi non avessero potuto ritemprare la loro energia e rifarsi un'anima con la contemplazione della terra e dei suoi grandi paesaggi, già da tempo l'iniziativa e l'audacia sarebbero state completamente soffocate. Tutte le teste si sarebbero chinate sotto la mano di pochi despoti, tutte le intelligenze si sarebbero impigliate in una rete inestricabile di sottigliezze e di menzogne. Ecco quindi che con questo passaggio, insomma, Reclus suggerisce un po' che anche il contatto con la natura è quello che dà la spinta a tutti gli oppressi del mondo per alzare la testa e rispondere all'oppressione. È molto romantico, lo so, però insomma sono belle pagine queste che secondo me vale la pena leggere. Qui intanto è scoppiato un temporale. Stiamo ascoltando la parte 1 di una canzone sempre di John Faye che si chiama Araga Cold Path. Un ragaz. Leggo ancora qualche pagina da Storia di un ruscello di Élise Reclus. Questo passaggio è un po' una celebrazione della diversità della natura, qualcosa che abbiamo anche affrontato con Fabio Taffetani prima, quando parlava della biodiversità che si sviluppa intorno ai fiumi, che è sempre vista un po' come un ostacolo da legislatori e gestori che vedono nella moltiplicazione di specie animali e vegetali intorno ai fiumi un ostacolo alla loro gestione e messa in sicurezza. In realtà sono la condizione di esistenza e di mantenimento in salute dell'ecosistema, per cui ecco, un fiume non sarebbe lo stesso senza il suo contorno di diversità e biodiversità. E quindi che cosa dice Reclus? Eppure non c'è disordine in questa stupefacente diversità. Anzi, le piante raggruppate liberamente secondo le loro affinità segrete e la natura del terreno che le ospita costituiscono nel loro insieme uno spettacolo che riempie l'animo di una particolare sensazione di armonia e di pace. Qui non è imposto niente di artificiale, come in un reggimento di soldati dai gesti meccanici e dalle divise uniformi. Regna piuttosto il pittoresco, l'incanto poetico, la libertà di atteggiamento e di aspetto, come in una folla di uomini di tutti i paesi in cui ciascuno assomiglia ai suoi. È vero che anche in questo burrone, come in tutta la terra, non cessa per un attimo la battaglia della vita fra specie e famiglie vegetali, per il godimento dell'aria, dell'acqua, dello spazio e della luce. Ma questa lotta non è stata ancora regolata dall'intervento dell'uomo e potremmo credere, in mezzo a queste piante così diverse, così piacevolmente associate, di trovarci in una repubblica federativa in cui l'esistenza di ciascuno è salvaguardata dall'alleanza di tutti. Anche le colonie di piante estranee alla natura libera sono rispettate, almeno per un po'. Su una cornice di terra che è crollata e resta sospesa sul fianco dello scoscendimento, vedo oscillare gli steli flessibili di un ciuffo di avena, umile colonia di schiavi fuggiaschi avventuratisi in un mondo di liberi eroi barbari. Ecco, con queste suggestioni anche molto poetiche, molto metaforiche, Reclus fa vedere come in un ecosistema che non è ancora stato semplificato dall'intervento umano conviva una varietà di specie diverse, tutte chiaramente anche sì in competizione per l'utilizzo e l'accesso alle risorse, ma sicuramente in una sorta di convivenza che funziona, funzionale alla continuazione di tutto il sistema in cui sono inserite, tanto che anche specie diverse che per vari motivi, perché sono state introdotte magari dalla mano umana o sono state portate dal vento o sono migrate in un determinato ambiente, trovano gradualmente spazio in questa repubblica federativa che è tutta l'alleanza di specie che convivono in uno stesso ecosistema. Chiaramente si spende in parallelismi e metafore tra il mondo vegetale e le società umane, per cui questo il mondo di liberi eroi barbari in cui si fa strada l'umile colonia di schiavi, insomma, di questo scuseremo le clou, che forse diventa un po' troppo colorito e romantico in queste sue descrizioni che strizzano un po' l'occhiolino al positivismo sociale. Andiamo avanti a vedere che cosa succede in questo burrone che Reclus sta descrivendo. Come il ruscello della valle e i grandi fiumi della pianura, anche il piccolo burrone ha le sue rive ombreggiate di alberi. Il tremolo si innalza accanto al faggio e al carpine. Le foglie finemente frastagliate del frassino appaiono fra due grandi olmi dalle ampie ramificazioni. Il tronco bianco della betulla risplende accanto alla corteccia scura e rugosa della quercia. Verso la sommità del pendio, dove il burrone si riduce a un'ondulazione del suolo, pini dall'aria seria, dalle foglie quasi nere, si sono radunati come a concilio. Attorno ad essi la terra spoglia di vegetazione è sparita sotto uno spesso strato di aghi color ruggine, mentre non lontano da lì un ridente larice verde chiaro spunta solo con la cima superbamente ammantata di clematide, da una macchia di arbusti e di sterpaglie. Per l'estrema varietà delle condizioni del suolo, questa stretta forra è molto più ricca di specie di arbusti di intere foreste che ricoprono vasti territori.